Tra l'altro saluto ufficialmente anche la delegazione bresciana che è venuta stamattina a trovarsi. Gli amici di Brescia, è sempre un piacere. Ieri eravamo gli amici di New York attraverso Skype, che hanno seguito il Caravaggio, stamattina a Brescia, qui siamo internazionali, Brescia e New York per me. Allora, Giovanni 21, questa mattina intenderei fare i primi versetti e precisamente quelli che vanno dall'1 al 14. Leggo e poi commento. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca, trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». Nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Allora, siamo arrivati al capitolo 21. Allora è il caso forse di fare un breve riassunto dei capitoli precedenti. Ma si fa molto in fretta perché i capitoli dall'1 al 19 sono praticamente un trattato di cristologia. Cosa vuol dire? Giovanni ha fatto un discorso, cristologia, il discorso su Gesù Cristo. Quindi i primi 19 capitoli, un discorso sul Gesù, il Cristo. Fino a quando? Fino alla crocifissione, fino a quando Gesù dice sulla croce tutto è compiuto. Quindi la croce è la fine del Gesù, possiamo dire, storico. Capitolo 20, trattato di pneumatologia, che non è un reparto ospedaliero, quella è la pneumologia. Pneumatologia è il discorso, sempre logia, sullo Spirito Santo. Cioè sulla croce ha dato lo Spirito, Adesso il capitolo 20 ci dice come gli apostoli ricevono lo Spirito e vedono il Signore. Ma soprattutto la loro missione, grazie a questo Spirito, ai fratelli. Cioè abbiamo gli apostoli che sono investiti dello Spirito e sono inviati. Questo viene trattato nel capitolo 20, l'abbiamo visto la scorsa volta. Terza parte del Vangelo di Giovanni, capitolo 21, quello di oggi. Trattato di ecclesiologia. Il discorso sulla Chiesa. Che cos'è la Chiesa? È la comunità che vive, grazie allo Spirito, la stessa vita di Gesù quando era il Gesù storico. Questa è la Chiesa.
Mi ripeti, pneumo.
Pneumatologia. Pneumatologia, discorso sullo Spirito Santo. Quindi, capitolo 21, la comunità vive la vita stessa di Gesù, la comunità che vive come fratello e sorella, cioè vive la fraternità, grazie al dono dello Spirito. È quello che vediamo oggi. Come vivere concretamente da cristiani in questo mondo, ecco questo. Allora va detto innanzitutto che Gesù, ecco facciamo un sunto del... No, era in fondo. Il Vangelo di Giovanni ci sta dicendo che Gesù non è scomparso, e lo vedremo oggi. Tra l'altro oggi è l'ascensione, ed è anche bello che ci fermiamo su questo capitolo nel giorno dell'ascensione. Gesù non è scomparso. Gesù continua a vivere in mezzo ai suoi, nella comunità. E allora, in riferimento proprio alla festa di oggi, apro una parentesi perché qui non si parla tanto di ascensione, ma cosa è avvenuto con l'ascensione? Gesù, si dice, Gesù che ascende al cielo. Però, cosa vuol dire ascendere al cielo? Io credo che non sia più accettabile oggi pensare che Gesù è asceso al cielo come con quell'immagine solita che ci è stata insegnata anche a catechismo. Cioè, pensateci un attimo, no? Gesù che ascende con il suo corpo in cielo, ma in cielo dove? Dove sta Gesù col suo corpo? Lo vedremmo, capite? Quindi il cielo... ovviamente ha un significato mitologico, simbolico. Non è il cielo, non sono le nubi, non è il cielo Gagarin, vi ricordate, no? Quando ha fatto l'hanno spedito sullo spazio, poi è tornato e gli hanno chiesto, ma allora hai visto Dio? No, io non ho visto nessun Dio, e neanche Gesù non ha visto. Quindi Gesù muore, risorge e sta da risorto in mezzo ai suoi. Allora possiamo dire che siamo noi il cielo di Dio. Il cielo di Dio è la comunità dei fratelli, lì dove ci si ama c'è Dio. Quindi ascendere al cielo vuol dire continuare a essere presente più che mai in mezzo a noi. Fausti dice, vive nella comunità che vive il Cristo risorto. Quindi se Cristo, Gesù, che ha vissuto per 36-37 anni in mezzo ai suoi, Gesù che ha mandato lo Spirito perché noi potessimo vivere da fratelli, adesso egli continua a essere presente in mezzo a noi. E cosa vuol dire questo concretamente? Noi oggi affrontiamo il capitolo 21 di Giovanni, ma il Vangelo di per sé non è finito. I Vangeli non hanno il punto e la scritta fine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la comunità che vive di Cristo, con Cristo, nella propria vita, è il Vangelo che continua. Siamo noi il Vangelo perché viviamo e rendiamo presente Cristo. Continuiamo a dire quello che Gesù ha detto e continuerà a fare quello che Gesù ha fatto. Ora il Vangelo che cos'è? Soltanto il racconto di ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Quindi il Vangelo da quel giorno non si è mai più fermato. Anni fa ha fatto successo un romanzo di uno scrittore italiano, si chiama Mario Pomiglio, andava di moda qualche anno fa, che ha scritto il quinto Evangelo, il quinto Evangelo. È bellissimo, ecco, la Chiesa è il quinto Vangelo. No, ogni storia nostra, ogni nostra storia personale è il quinto Vangelo di Cristo. Quindi il capitolo che andremo a commentare è importante perché ci racconta proprio che c'è una comunità di uomini e donne che lavorano tutti i giorni, fanno la loro vita tutti i giorni, ma che tutti i giorni partecipano della presenza di Cristo. Cioè Cristo è lì, con loro. Gesù non è andato via. Gesù non è asceso in mezzo alle nubi. Lo si può percepire presente, poi vediamo in che modo, in due modi particolari, soprattutto. Dio non ci lascia orfani, non ci ha abbandonati. Se il sole non lo si vede è perché si è ciechi, non perché il sole non c'è, non possiamo dare la colpa al sole che non c'è, semplicemente o viviamo in una casa con le finestre tutte sbarrate e chiuse, oppure siamo ciechi, ma non possiamo incolpare il sole di non esistere. Siamo noi che non lo vediamo, che è diverso. Certo che se non vivi in maniera evangelica, non puoi certamente fare esperienza del Cristo del Vangelo. Allora, anticipo. Il Vangelo, il capitolo 21 inizia dicendo, dopo questi fatti Gesù si manifestò vuol dire si rese presente, si rese manifesto, si rese luminoso ai suoi e continuò a farsi luminoso, cioè questa manifestazione non è più conclusa, cioè quello che si vive al capitolo 21 è quello che stiamo vivendo noi oggi, non c'è cesura, non c'è una chiusura, abbiamo detto del Vangelo. Oggi non stiamo chiudendo il 21esimo capitolo del Vangelo di Giovanni, basta. Allora, quello che leggiamo nel capitolo 21 oggi riguarda proprio la mia storia quotidiana. Allora, come percepirlo luminoso, presente, reale, nella nostra vita quotidiana? Il Vangelo di oggi ci dice attraverso due modalità. La pesca e il pasto. Ovviamente sono simboliche anche queste, non è che andiamo a pescare e incontriamo Gesù. Tradotto, nella missione verso i fratelli, cioè attraverso l'amore di chi ci sta accanto, quello fattivo, concreto, e nel pane condiviso. Cosa vuol dire? Di aver fatto la propria vita, della propria vita, un'Eucaristia. Che non vuol dire andare a messa, stiamo attenti, fare Eucaristia non vuol dire andare a messa. Questo binomio ha fatto un sacco di danni. Pensare che andare a messa volesse dire fare Eucaristia. anche quello, ma non si esaurisce in quello, ovviamente. Si può benissimo fare Eucaristia senza andare a messa, eh? Ma contestualizziamo il brano. Facciamoci le domande. Dove si svolge tutto questo episodio, dove si compierà il pasto e la pesca? Beh, innanzitutto all'aperto. Non siamo più a Gerusalemme, il Vangelo dice: dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberia. Ed è curioso che Giovanni usi, ovviamente il lago, non è il mare. Se il mare, voi sapete che il lago di Tiberia è talmente grande che viene chiamato mare. Ma è curioso che lo chiami di Tiberiade. Perché? Solitamente nei Vangeli il lago viene chiamato o di Genezaret o il lago di Galilea o il mare di Galilea. Perché? Perché adesso Giovanni sta usando un termine pagano, Tiberio, il lago di Tiberiade era un lago dedicato, il nome dedicato al grande Tiberio. Erode, per ringraziarsi Tiberio a Roma, ha fatto costruire una grande città sulle pendici della collina che proprio a strapiombo sul lago. Ecco, allora prende il nome di Tiberiade, il lago di Tiberiade, perché lì c'è la città di Tiberiade. Ma il fatto che Giovanni usi questo termine pagano vuol dire che adesso tutto quello che viene detto qui, in questo capitolo, riguarda tutte le genti. Tutte le genti. È bellissima questa visione aperta a tutti, a tutte le genti, pagani, agnostici, atei, di tutte le religioni. Dobbiamo leggere il Vangelo sempre in questa visione molto più ampia. Quello che noi leggeremo stamattina non è rivolto ai cristiani, all'umanità. Cristo è morto e risorto non per i cristiani e neanche per la Chiesa, si credeva così fino a poco tempo fa, ma per tutti, ovviamente. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla pienezza della propria umanità, ma proprio tutti, tutti. Ora, abbiamo detto in quale luogo, quando, l'avvenimento, tutto questo avviene, e al versetto 4, tra l'alba e il giorno, cioè tra la notte e il giorno. Ora, non è una specificazione temporale questa è una specificazione esistenziale. Tutta l'umanità è continuamente immersa tra questa notte e giorno, è la nostra situazione concreta. La nostra umanità si svolge continuamente in questo non pienamente nella notte, ma neanche pienamente luminose. Ecco, viviamo sempre in questa albeggiare, come che la notte sia in qualche modo già finita, ma non è ancora esplosa totalmente e verrà soltanto la fine per noi, il giorno in pienezza. Ecco, questo è il nostro stato intermedio. Viviamo in un'alba, che non è brutta, è bellissima. Perché? Perché la notte è passata e abbiamo la speranza che il sole sorgerà. Chi vive nell'alba vive nella speranza. Dove sta Gesù concretamente in tutto questo? Il testo dice che Gesù sta a terra. Tutta la scena di questi 14 versetti, in questa scena si vede Gesù che sta sulla terraferma. Gli altri stanno o in mare o sul bagnasciuga, e lì a metà. Allora bisogna recuperare i termini che sappiamo già. Allora il mare, l'acqua, è sempre simbolo del male, delle forze negative, quindi è simbolico ovviamente tutto questo. La terra è invece il luogo della salvezza, quando si è a terra si è salvi. Oggi basterebbe chiederlo ai profughi, ai naufraghi, cosa vuol dire la terra, toccare terra. Quindi d'altra parte Dio ha dato una terra promessa, non un mare promesso, quindi la terra. Ecco, noi viviamo non solo tra il giorno e la notte, ma viviamo anche tra l'acqua e la terra. Noi viviamo in questo bagnasciuga, questa è la nostra condizione esistenziale. Il nostro scopo esistenziale è passare dalla notte al giorno, quindi, e uscire dall'abisso della morte per arrivare nella terra. Che vuol dire sicurezza, vuol dire salvezza. Ecco, questo per introdurre tutto questo, perché bisogna dare le coordinate, ovviamente. Adesso possiamo leggere i nostri versetti. È un testo molto denso, è molto importante, ovviamente, come tutti gli altri, quindi richiede un po' di attenzione, però un pezzettino per voi. Allora, il versetto 1 esordisce in questo modo: dopo questi fatti, o dopo queste cose. Abbiamo detto molte volte che Giovanni, quando usa dei termini, non li usa mai a muzzo, no? Come si dice oggi. Se li usa è perché c'è un significato profondo. Infatti, questa espressione, dopo questi fatti, è un'espressione che Giovanni ha già usato, e l'ha usata precisamente nel capitolo 13, durante la lavanda dei piedi. Pietro non vuole farsi lavare i piedi da Gesù, e Gesù gli dice: Pietro, lascia fare, capirai tutto ciò dopo queste cose. Adesso, finalmente, sono arrivate dopo queste cose. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando faremo esperienza, anche qui Pietro che cosa rappresenta? Bisogna dirlo questo, non diamo nulla per scontato. Pietro in questo brano, ma in tutto il Vangelo, ma in particolare in questo brano, non è Pietro, non è Simone, è la Chiesa, ovviamente, e la Chiesa vuol dire tutti noi. Quindi quando la Chiesa, quando ciascuno di noi avrà fatto esperienza di un Dio che ci ha lavato i piedi, che ci avrà dato la vita, cioè quando capiremo tutte queste cose finalmente, ma non di testa, ma perché le abbiamo vissute, allora capiremo anche chi è Dio. Dopo queste cose capirai, Pietro. Ecco, adesso è veramente il momento della resa dei conti. La Chiesa finalmente può comprendere quello che Dio ha fatto per lui. Ribadisco il concetto perché è importante. Solo se facciamo esperienza di un Dio che lava i piedi, e lavare i piedi, abbiamo detto parecchi mesi fa, capitolo 13, che vuol dire è l'amore più grande in fondo, era il gesto dei genitori dei figli verso i genitori, dei servi verso il padrone, no? Adesso un Dio che ci lava i piedi vuol dire proprio un Dio che ci ama alla follia. Dopo che abbiamo sperimentato un Dio che ci ama alla follia, dopo che abbiamo fatto esperienza di un Dio che dà il boccone a Giuda, perché è avvenuto anche quello nell'ultimo giorno, cioè comunica se stesso, dà se stesso al traditore. Quindi quando sperimenteremo che Dio ci ama alla follia, quando lo tradiamo, quando sperimentiamo che c'è un Dio che ci dà la vita quando noi la togliamo a Lui, quando sperimentiamo un Dio che non ci condanna, non ci giudica, non ci castiga quando facciamo il male. Ebbene, quando avrai fatto esperienza di un Dio così, allora finalmente comprendi chi è Dio. Perché Dio lo si comprende soltanto per via di esperienza, non per via intellettuale. Un Dio compreso con la testa si chiama idolo. Un Dio compreso per esperienza si chiama Signore, Salvatore, amore, perdono, vita. È sempre pericoloso arrivare a dire ho capito chi è Dio. Capito come? Il catechismo mi dice questo, bravo te. Quello è un idolo, non è un Dio. Devi passare dalla testa, i padri no, dicevano, occorre passare dalla testa al cuore. Si manifestò di noi discepoli sul mare, abbiamo visto, e si manifestò così, ecco il discorso di prima. Come facciamo a fare esperienza allora concretamente di questo Dio che lava i piedi, è amore folle per me, che dà il boccone quando lo tradisco, che mi ama quando lo rinnego, tutte queste cose. Quello che succede ai discepoli ovviamente succede a noi. Cosa fanno allora gli apostoli per fare questa esperienza? Beh, innanzitutto sarebbe interessante contare quanti cristiani ci sono, quanti discepoli ci sono su quella spiaggia. Provate a contarli. No, anche perché è importante questo, non è che Giovanni ci dica le cose così. Sette. Ma in realtà gli apostoli quanti erano? Almeno 11, però diciamo che solitamente sono 12. Ma biblicamente portante, parlando, è più grande il 7 o il 12? Ecco, si vede che fate 3 anni con... Perché chi è il nuovo qui dice, ma come, è più grande il 12 o il 7? No, certo, è più grande il 7 che il 12. Il 7 è il numero della pienezza, è il numero della completezza. Il 12... c'erano i 12 apostoli, i 12 patriarchi, no? I 12. Però il 7 è il numero della pienezza. Cosa vuol dire allora? Che il 7 rappresenta l'universalità, tutto il mondo, tutti i popoli, tutti, tutti. Allora, vedete, già su quella spiaggia non c'è la Chiesa. Su quella spiaggia c'è l'umanità, fatta di tutte le fedi, tutte le religioni, di tutti gli uomini, tutti i non credenti, tutti i comunisti, mangiapreti, lì c'è l'umanità. E Dio si manifesta a tutti. Mettiamocelo in testa questo, Dio si manifesta a tutti, non a noi perché siamo qui a fare il ritiro a Druenta la domenica, perché siamo bravi, perché andiamo a messa. Quando la Chiesa nella storia ha cominciato a pensare di essere privilegiata ha fatto grandi disastri. Perché? Perché ha fatto fuori quelli che non erano privilegiati. Cioè, se Dio ama noi vuol dire che non ama voi. E se non vi ama, gli facciamo un favore a farvi fuori. Questo si chiama integralismo. Era molto forte in passato, ma io penso che qualche strascico di integralismo cattolico ci sia ancora. È molto bello quello che dice, e alla fine del versetto 2, alcuni li chiama anche per nome, e poi dice, e altri due discepoli. Non dice il nome, perché? Perché sono tutti i nomi. Sono tutti i nomi. Quando nel Vangelo voi trovate qualcuno che non è chiamato per nome, l'Evangelista chiede sempre di metterci al suo posto. Quindi ci sono anch'io lì, ci siamo tutti su quella spiaggia. e altri due discepoli. Perché due e non uno? Poteva chiamarne per nome sei e non uno? No, due senza nome. Ma perché due è il numero minimo per poter conoscere l'amore? Non ci si ama da soli, non ci si auto-ama. Narciso ci ha provato, ma ha fatto una brutta fine. Bisogna almeno essere in due per amarsi. Ora abbiamo Pietro, Pietro la Chiesa. Pietro dice: io vado a pescare. Abbiamo detto che Giovanni, se usa dei termini, non li usa mai a caso. Letteralmente sarebbe: io me ne vado a pescare. Ora, questo termine, io me ne vado, l'abbiamo già trovato in Giovanni, precisamente in Giovanni 14:12, ed è la parola e la frase che Gesù dice quando sta prevedendo il suo andarsene in croce. Io me ne vado al Padre. Ora, Gesù, per andare al Padre, ha fatto un lunghissimo percorso. Abbiamo detto quante volte, non si arriva al Padre se non passando per i fratelli. Allora Gesù, è vero che dice io me ne vado al Padre, ma se ne sta andando in croce, e la croce è il simbolo dell'amore più grande. Non è un incidente sul lavoro, è la croce, non è un incidente di percorso. La croce è la manifestazione dell'amore più grande verso i fratelli. Quindi io me ne vado al Padre, passando ovviamente da dare la vita per i fratelli. Si raggiunge il Padre soltanto amando i fratelli. Chi ama il Padre senza amare i fratelli, no, non si danno scorciatoie, non è possibile. Quindi, allora Pietro, quando dice io me ne vado a pescare, cosa starà dicendo? È vero, era un pescatore, ma non possiamo pensare che alla fine del Vangelo di Giovanni, cioè quando abbiamo i fuochi d'artificio più belli, più grandi, dica sta banalità in fondo, no? C'è qualcosa di grosso qui. Allora abbiamo detto, il mare è il luogo del limite, del male, del peccato. Pietro, la Chiesa, è pescatore. Gesù, vi ricordate quando chiama i suoi discepoli, dice venite a me, vi farò pescatori di uomini. Allora questa è la Chiesa che va a pescare gli uomini dentro il mare, fuori di metafora. La Chiesa realizza se stessa, si compie, cioè vive questa unione con il Padre solo nel momento in cui si getta nella storia del male, quindi nel quotidiano, e tira fuori i fratelli da questo mare e da questo male. Siamo chiamati a diventare tutti pescatori dei fratelli. Ci si compie, ci si divinizza, ci si realizza soltanto tirando fuori gli altri dal male. Ci si salva non tirandosi fuori dal male. Nessuno può tirarsi fuori da solo da una buca, non ci si può tirare fuori dai capelli, ammessi che si abbia i capelli. Ma ci si aiuta a tirarsi fuori da una buca. Allora, la Chiesa compirà la sua missione, quindi andrà al Padre, nel senso che si compirà, si realizzerà nella sua pienezza, soltanto nella misura in cui si tira fuori i fratelli dal male. E tra l'altro, tutto questo è di una attualità sconcertante. Cosa sta avvenendo nei nostri mari? C'è una Chiesa, un cristianesimo, un'umanità, perché in realtà non è soltanto per i cristiani questo Vangelo, un'umanità che rifiuta di tirare fuori dal mare i fratelli è un'umanità fallita in se stesso. Ma certo, se ci si compie aiutandosi a salvarsi, ci si distrugge nel momento in cui ci si trascura. È di una chiarezza questo Vangelo impressionante. Allora Pietro dice io vado a pescare, cioè io vado a compiere me stesso, a tirare fuori i fratelli dal mare. Perché il mare, abbiamo detto, è il potere del male. Vado a vivere da Dio, ecco, perché solo Dio ha il potere di tirare fuori dal male. Adesso noi abbiamo il potere di Dio. Ed è bello che Pietro non dice andiamo a pescare, o peggio ancora andate a pescare. Cioè la Chiesa a un certo punto ha detto andate a pescare, no? Cioè armiamoci e partite, no? Invece qui dice io vado a vivere la mia vocazione. Voi, se volete, perché io vi do l'esempio, allora mi seguite. Questo si chiama sequela, questo si chiama cristianesimo. Rimanere affascinati di chi vive nell'amore e seguirlo. La Chiesa, la comunità dei credenti, ci si fa credenti perché si rimane affascinati dal modo di vivere di qualcuno e lo si segue. Allora gli altri che hanno visto Pietro che andava a realizzarsi pescando i fratelli dal mare hanno detto ma così è bello, veniamo anche noi. Non sarà mai la costrizione, non saranno mai i comandi che ti faranno seguire. Noi abbiamo inventato i precetti per farci seguire perché abbiamo smesso di essere belli e di affascinare le persone. Ma è così che si rimpolpa la Chiesa, di gente affascinata, ma è bello come vivi tu. Se tu ti realizzi così, voglio realizzarmi così, veniamo anche noi. Bellissimo questo, eh? Gli dissero, veniamo anche noi con te. Ma non perché ci hai obbligato a venire con te, non perché ci hai dato un comando, non perché mi hai detto se non venite, chissà cosa vi capita. No. È bello, veniamo anche noi con te. È bellissima questa risposta. Gli altri non sono sudditi di Pietro, sono in comunione con Pietro. Per questo che Pietro, il Papa, ha soltanto il compito di presiedere nella carità, cioè di essere esempio dell'amore. Questa è la funzione del Papa. E basta, basta. Poi gli abbiamo dato potere giuridico, potere di tutto abbiamo dato al Papa, addirittura di essere re per un periodo. Ma non è questo. E ha fatto disastri quando si è messo in testa di essere potente, di essere re. Vi siete accorti che Papa Francesco non si definisce mai Papa? Mai ha usato questa parola. Vescovo di Roma, nelle chiese, nelle cinque chiese della comunità primitiva cristiana, nelle cinque chiese, Roma era la chiesa che aveva il solo compito di presiedere alla carità. Poi a un certo punto si è messo in testa di presiedere anche altro e gli altri non hanno più seguito, gli altri ovviamente. E c'è stata la scissione, però originariamente c'erano cinque chiese, tutte uguali. Quella di Roma aveva soltanto il compito di presiedere nella carità, di essere esempio nella carità. Vanno, entrano nella barca e in quella notte non catturarono nulla. Certo che la soluzione è un po' triste però, ma come? Sappiamo che hanno faticato anche tanto, vedete che c'è tutta gente di buona fede, gente in gamba, gente che eppure quella notte non prendono nulla. E anche una chiesa unita, veniamo anche noi con te. E guardate, salirono sulla barca, la barca ovviamente è proprio simbolo della chiesa, la barca di Pietro, no? io vado a pescare con la mia barca, gli altri lo seguono, quindi salgono tutti sulla stessa barca, questa è la barca di Pietro. Cioè, non basta, il messaggio è questo, non basta andare d'accordo tra di noi, ammesso che nella Chiesa si vada d'accordo. Non basta un volemos bene, un stare al calduccio nella propria Chiesa, un fare anche tante cose nella Chiesa, non basta. Rischiamo di andare molto d'accordo, di essere organizzatissimi, ognuno con i suoi compiti, di fare convegni, organizzazioni, capitoli, adesso le suore che avranno capito, ma non basta. Rischiamo di passarci un mazzo così tutta la notte e di non prendere nulla. Quella notte non presero nulla. Eppure, cos'è che è andato storto? Ed è una grazia che quella notte non presero nulla, è una grazia. I fallimenti sono importantissimi perché ci svegliano, ci fanno almeno porre la domanda, ma cos'è che non è andato? Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Vedete, Giovanni mette in relazione l'alba con Gesù. Già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Ma certo, perché io sono la luce del mondo. Gli altri sono nel mare. Gesù è già sulla riva. Lui è già la luce, è già l'amore che ha vinto. C'è già stata la croce, c'è l'amore più grande. Ecco questa bella speranza che le cose possono andare male finché vuoi, ma lui è già vincitore sulla riva che ci sta aspettando. Ci sta aspettando falliti e ci potrà salvare soltanto perché falliti. È importante che lui sia lì. Ma i discepoli non si erano accorto che era lui lì. Molte volte ci capita di vivere anche nella nostra fede, dandoci molto da fare, di fare grandi cose, e ogni tanto sperimentare il fallimento, e la domanda che solitamente ci facciamo è di dire, ma Dio dov'è in tutto questo? Perché mi hai abbandonato proprio in questo momento? Perché sperimento il fallimento, la delusione? Eppure io ho cercato di fare le cose anche bene, ma dove sei? Ma veramente allora non ci sei nella mia vita? Gesù stette sulla riva, lui è lì, lui è lì. Dio è amore e l'amore non abbandona, non può abbandonarci. C'è bisogno forse allora, per l'ennesima volta dopo i nostri fallimenti, riascoltare questa voce. Figlioli. Bellissimo, Figlioli, li chiama figlioli. Non avete nulla da mangiare? La parola. Ecco, Gesù sulla riva vincitore, che è sempre stato lì, ma non l'hanno riconosciuto, ma lui c'è. Cioè Dio è presente al di là dei nostri riconoscimenti. Il sole c'è. Poi parla, figlioli, non avete nulla da mangiare. Ed è importante questo figlioli, perché abbiamo detto Giovanni non usa le sue parole in maniera vana. Il termine figlioli viene fuori solo altre due volte in Giovanni, La prima volta quando abbiamo la guarigione del figlio del centurione. E la seconda è quando si parla della donna che è in pianto per le doglie del parto, ma poi gioisce perché è nato un uomo nuovo, 16:21. Cioè Giovanni, che presume che noi siamo molto esperti del Vangelo, quindi ogni parola ci rimanda già a quella, poi abbiamo forse perso qualcosa per strada, ma dopo 3 anni siamo ridiventati esperti anche noi di Giovanni, vuole dirci che questa parola ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo, sempre. Lì dove la vita sembra che stia cessando, dove tutto sembra fallito, dove non si pesca nulla, dove si sperimenta la morte perché siamo in mezzo al mare e non vediamo risultati, lui ci raggiunge con la sua parola, figlioli. Dio ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo. Fa dei miei limiti luogo di comunione, fa delle morti luogo di risurrezione, fa delle mie fallimenti e peccati il luogo dell'abbraccio e del perdono. Sempre. È il mio vuoto che gli permette di riempirmi. E dice: figlioli, non avete nulla da mangiare. Quante volte abbiamo detto che non sempre le traduzioni del Vangelo sono proprio precise. Qui è una di queste, purtroppo questa è grave proprio, perché in greco non troverete, non avete nulla da mangiare. Viene usata proprio un'altra parola. Però è importantissima perché cambia totalmente il testo originale dice, Gesù dice, figlioli, non avete nulla di companatico, non da mangiare. Cos'è il companatico? È ciò che tu lo accompagni al pane, e il pane c'è già, è già dato, lo vedremo dopo. Cosa manca? Manca il companatico. E lo chiede: avete del companatico? Il pane c'è, è Cristo il pane. Cioè è la vita per il mondo, il pane è il simbolo della vita, senza pane si muore. Ma ci vuole un companatico da aggiungere. E quello lo possiamo mettere solo noi. E chi mangia il pane senza companatico mangia il pane a tradimento, tradisce l'amore. Guardate che non basta andare a messa a fare la comunione, lo vedremo dopo, non basta. Ecco, chi fa la comunione pensando di risolvere la sua pratica con Dio e con Cristo, ha mangiato pane a tradimento. Ad ogni Eucaristia bisogna portare i fratelli che si sono pescati dal mare. L'Eucaristia non è un atto magico. L'importante è che io faccia la messa quotidiana, magari. E beh, poi ti sei fatto pane per i fratelli, ti sei lasciato prendere, spezzare, benedire o maledire dei fratelli? No. Allora cosa, che Eucaristia fai? Cosa mangi? Avete del companatico? Quindi il companatico nell'Eucaristia siamo noi, che rispondiamo al suo amore, al suo pane, con l'amore. Quindi questo companatico è ciò che i discepoli fanno. E cosa fanno? Fanno ciò che Gesù ha fatto. amano i fratelli. La vita sta nel mangiare il pane e il companatico. Ma il problema è che rischiamo di mangiare il pane appunto senza i fratelli, senza i fratelli. Non si può mangiare da soli. Se non conquisti l'altro all'amore, mangi il pane da solo, ma che senso ha? Si fa Eucaristia dopo essersi fatti Eucaristia. E guardate la risposta, è lapidaria, no, punto. Pensate, 7 no, no. Non è che no, ho trovato scuse, no, ma guarda, abbiamo... No. Bellissimo. Allora Gesù gli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Questo è un comando, molto, hanno risposto in maniera lapidaria, ma lui dà un comando lapidario, gettato, non è che dice, ma secondo me, se voi andaste a prendere, no, gettate la rete dalla parte destra della barca, troverete. Questo è un comando, ma vi ricordate che in Giovanni Gesù ha lasciato un comando solo, vi do un comandamento solo, che vi amiate gli uni gli altri, ecco. La traduzione è questa. Cosa vuol dire andate a pescare la parte destra? Uguale, coincide con amatevi gli uni gli altri. Gettare le reti vuol dire obbedire alla sua parola, obbedire al suo comando. La sua parola è stata solo una. L'amore discendente. L'invito all'amore vicendevole, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E se si vive in questo modo, allora Gesù ha detto, io dimoro in lui, lui dimora in me, come il tralcio nella vita, allora può portare molto frutto. Allora, se si vive nel mondo, amando i fratelli, perché si è ascoltata la sua parola. Vedete che è tutto un circolo in realtà, non pensiamo a queste cose conseguenzialmente, anche riguardo all'Eucaristia, è tutto un circolo. Io ascolto la sua parola è il Vangelo, vuol dire che io mi lascio raggiungere dalla sua parola mi rende capace di andare verso i fratelli, cioè di vivere il Vangelo, vivendo il Vangelo. Io dimoro in Dio, lui dimora in me, e se lui dimora in me porto molto frutto, e avanti così. O conquisto i fratelli all'amore, allora faccio in questo modo, mi sono fatto Eucaristia, partecipo all'Eucaristia, e avanti così. Ecco allora, se non vivo questa comunione vitale col Cristo, con l'amore, se non sono immerso lì, se non ascolto la sua parola che mi permette di entrare in quella parte più luminosa dentro di me, se non faccio questa esperienza di interiorità con Cristo, io non potrò mai andare ai fratelli. Sono soltanto un tralcio che non porta frutto, che si secca, la mia vita si secca. Oppure, come dice Paolo, sono soltanto un cembalo che tintinna. Allora, poi si parla di questa parte destra. La destra nella scrittura è sempre la mano, c'è indicazione della mano destra, è sempre indicazione la mano destra è il simbolo del potere, del potere. Allora dice, gettate la rete della parte destra dove c'è la potenza di Dio. Ma cosa vuol dire? Dio ha il potere? Ma sì, e qual è l'unico potere di Dio? L'amore. L'unico potere di Dio è l'amore. Dare la vita per i propri amici. Ma perché? Perché Dio non ha nemici, ha solo amici. Quindi dare la vita ai fratelli, tutti. E qui sarebbe anche importante recuperare Matteo 25:34. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame, e mi è dato da mangiare, avevo sete, mi è dato da bere. Quindi è vivere nell'amore che rende fruttuosa la nostra pesca, la nostra vita, che fa dimorare il Signore in noi, noi in Lui, che diventiamo una cosa sola, diventiamo divini. Gettarono la rete e non riescono più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Sarebbe moltitudine, tirano su una moltitudine di pesci. Se ci buttiamo nell'amore, la nostra vita diventa fecondità infinita, infinita. Se ci buttiamo nell'amore, se ci giochiamo la vita nell'amore, ecco, allora la nostra vita diventa feconda. Perché ho ascoltato il Vangelo, vivo come Cristo, vivendo come Cristo mi getto nel mare della storia, lì recupero i fratelli, in che modo? In modo molto concreto, Matteo 25, dare da mangiare, da bere, e in questo modo mi inserisco in Lui sempre di più, inserendomi in Lui divento una cosa sola con Lui, divento divina, e se divento divino vinco anche la morte, supero anche la morte. Il primo che lo riconosce, chi è il primo che lo riconosce? Versetto 7. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. È curioso. Giovanni riconosce l'amore perché? Perché è quello che ha fatto esperienza dell'amore. Non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava. Più fai esperienza dell'amore per te, più lo riconoscerai nella tua storia. Il problema di questo brano, abbiamo detto, come fare esperienza del Cristo asceso dentro di me, ecco, diciamo così, presente nella mia storia, questa è l'ascensione. Come farlo, renderlo presente? Come percepirlo presente? Anzitutto sperimentando l'amore di Dio per me. Allora se io lo sperimento presente nella mia vita, dentro di me, che mi porta ad amare i fratelli, amando i fratelli, lo renderò presente avanti così. Vedete, Giovanni ha questa capacità di... non semplice in realtà, perché... bisogna proprio entrare nella logica di Giovanni, no? E proprio questi cerchi concentrici continui, o questa spirale, il gioco della spirale della vite, no? Dove sembra che ritorni sulle stesse cose, ma intanto ti fa crescere, ti fa salire. Quindi è amando che lo rendo presente. È solo l'amore che ci fa capire dove sta il Signore e chi è il Signore. E con l'amore anche le piccole cose diventano tutto, sono il Signore presente. in questa vita di unione e di amore di fratelli, allora tutto diventa sensato, tutto diventa luminoso, tutta la storia ha un senso, perché Lui è lì, è lì. Un Dio che non ti abbandona, un Dio che lo sperimenti come colui che ha lavato i piedi, l'amore folle, il boccone, tutte queste cose. L'amore rende presente l'amato. Però Pietro, Giovanni lo riconosce, ma è Pietro che entra nel mare. Vi ricordate, qui si ripete in pratica la scena del sepolcro. Giovanni riconosce, ma è Pietro il primo a entrare nel sepolcro. E vi entra in questo mare in maniera un po' strana, si cinge la veste. Ovviamente questo è un chiaro riferimento a Giovanni 13. Gesù, prima di levare i piedi e i suoi, si è cinto di una veste. Questa è la veste che serve per amare i fratelli. È la veste dell'amore. Anzi, di più, sulla croce l'hanno svestito, quindi ha deposto la sua vita perché noi ce ne rivestissimo, e rivestendoci della vita di Cristo possiamo andare a rivestire i fratelli, togliendoli dal mare. Però buttarsi nel mare vuol dire anche annegare. Ora voi sapete che l'immagine del battesimo è proprio un annegare nel mare, no? Il battesimo è un'immersione, quindi il simbolo della morte, per poter uscire e vivere come Cristo, il vivente, perché Cristo è morto e risorto. Quindi noi col battesimo entriamo nella nostra morte e usciamo. E ogni volta che noi in qualche modo amiamo è come se ci battezzasse. Non è un caso che nel battesimo viene anche adesso, adesso in maniera simbolica, ma viene consegnata una veste. Quindi questo immergersi nell'acqua di Pietro vuol dire andare a amare i fratelli dentro, vuol dire morire nella consapevolezza però che è l'unico modo per risorgere. E puoi buttarti dentro perché Cristo è morto prima di te, affinché tu non morissi amando, Lui è morto amandoti. Adesso tu con la sua veste, con la sua vita, puoi buttarti a mare, a cercare i fratelli. Questo vuol dire morire, è vero, per i fratelli, ma è l'unico modo per poterti veramente, per poter sperimentare la vita in pienezza. Se non si muore, non si vive. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Questo vuol dire vivere il battesimo. Il battesimo è anche l'unico momento, è il momento dove ti viene dato il nome. Noi sappiamo veramente chi siamo soltanto se viviamo tutto questo. E l'amore verso i fratelli che ci dice chi siamo. E l'altro a dirci come ci chiamiamo. Quando tu ami l'altro, sai chi sei. Se tu non ami, perdi anche il tuo nome. Non illudiamoci, saranno sempre i poveri a dirci chi siamo. Gli altri. Quelli che abbiamo recuperato nel mare, della vita, del quotidiano. Nessuno si chiama per nome, è un folle chi si chiama per nome, lui stesso. Siamo chi è amati. Se siamo chiamati, noi viviamo perché diventiamo responsabili, cioè rispondiamo. Risponde vuol dire diventare responsabili di quello che siamo chiamati e ci chiamano chi ha bisogno. Noi siamo soltanto risposta di coloro che gridano nella notte, dice Massimo Recalcati. Noi siamo grida, noi siamo risposta al grido nella notte dei fratelli. Come la madre e la comparsa dell'amore per suo figlio la prima notte in cui grida, ma lei compare e dice: io sono qui per te. E allora vado verso la fine perché è tardissimo. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, una moltitudine di pesci. Vanno verso terra, verso la terra è la terra promessa, la terra è la salvezza. Ci si salva, abbiamo detto, andando a buttarsi a mare per i fratelli. È l'unico modo. E la vita diventa feconda, diventa feconda. E qui si parla di una moltitudine di pesci, addirittura Giovanni si prende la briga di dirci che sono 153. Ora, su questo 153 sono stati riempiti libri. Per 2000 anni si è cercato di capire perché, ognuno dalla sua Fausti, da cui prendo anch'io queste cose, non è che me le invento, ma Fausti dice che forse secondo lui la più plausibile è quel significato che dà Agostino, quindi fin dall'inizio della Chiesa. 153 erano le tipologie di pesci, specie di pesci conosciute all'epoca dello scrivente. Quindi al tempo di Gesù erano conosciute 153 specie di pesci. Cosa vuol dire? Tutti, tutti. La salvezza è per tutti. Cioè, tu sei chiamato ad andare a pescare tutti gli uomini, senza chiedere a quale specie appartenga, a quale razza appartenga, se sono, senza fare distinzioni, se sono profughi, richiedenti asilo, tutte le banalità che riusciamo a fare noi oggi, no? Il buon samaritano, quel disgraziato, non chiede la carta d'identità. Ecco, un amore che chiede la carta d'identità è già fallito in partenza, è già fallito. Perché non siamo noi a fare la carità, è la carità a farci, è l'altro che ci chiede di essere salvato. Noi dobbiamo soltanto rispondere, diventare responsabili. Non siamo noi a decidere chi amare. Un amore che si chiede, ma oggi chi amo? Ma io amerei, guarda caso, sempre quelli lontani, quindi faccio un bonifico per quelli che stanno. No. Sì, ma si ama perché il prossimo, l'altro, mi chiede di essere amato. E il prossimo è sempre quello molto vicino. Talmente vicino che il Levita e il sacerdote di Luca 15 passano oltre perché possono sporcarsi le mani. E quel prossimo è quello con cui ti puoi sporcare le mani qualora tu lo servissi. Quello lontano non ti sporchi le mani. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce, vedete, qui c'è tutto, c'è il pane, c'è il pesce, sono i simboli dell'Eucaristia, ma adesso, qui c'è già tutto, ci sono io, c'è la vita, ma voi adesso per partecipare all'amore dovete presentarvi come amore. E questo è il significato. A questa Eucaristia che è già pronta, perché è una grazia, l'amore di Dio è una grazia, non è conquista. Però possiamo partecipare. Portando anche noi il frutto del nostro lavoro. E il nostro lavoro è il frutto della fraternità. È il frutto della fraternità. È curioso che Gesù si identifichi con il pane e con il pesce. Il pane è il simbolo della vita, da sempre, in tutte le tradizioni. E il pesce? Perché mai si identifica col pesce? Il pesce è l'animale che vive negli abissi e muore a riva, ma morendo a riva diventa cibo per gli umani. Ecco perché Cristo si identifica con il cibo, con il pesce. Lui che viveva negli abissi è stato portato a riva, lì è morto, è stato ammazzato, ma era l'unico modo perché gli umani potessero cibarsi. Venite a mangiare, nessuno osa fare domande. E l'ultima indicazione che volevo dirvi, tirano a riva questa barca, benché fosse grande, versetto 11, non si squarciò. Non si squarciò. Vi ricordate la tunica di Gesù? È tutta d'un pezzo, non va squarciata, non si poteva squarciare, era tutto di un pezzo. È lo stesso verbo, non si squarciò, non va squarciata la tunica di Gesù. La tunica di Gesù è la sua vita, ovviamente, che non va squarciata perché è la fraternità. Cioè la vita di Dio, se viene squarciata, vuol dire che si è cessato di vivere la fraternità. Noi squarciamo Cristo ogni volta che non viviamo nella fraternità, nell'amore. E poi versetto 13, e sono tutti i verbi dell'Eucaristia. Gesù si avvicinò, si rende presente, e tra l'altro è usato, non si avvicinò, si rende presente, e qui viene usato un presente proprio. Vuol dire che Gesù è sempre, si rende sempre presente quando si vive l'Eucaristia tra di noi nell'Eucaristia e cibandoci di Lui che è la vita. Ho parlato tantissimo, mi scuso, ma ci tenevo a finire perché il brano poi del pomeriggio è altrettanto denso, però vi ho lasciato qualche spunto di riflessione. Guardate che questo è veramente un testo di una pregnanza impressionante e lo si può soltanto, non dico capire perché non è da comprendere con la testa, è da pregare, mettersi lì e leggerlo pian piano con queste poche categorie che vi ho dato, chiave di lettura in realtà, e farsi veramente raggiungere da tantissime altre parole, immagini che abbiamo ricevuto anche nel corso di questi anni, perché qui siamo al capitolo 21, ovviamente Giovanni è come se facesse tesoro di tutto quello che è stato detto fino adesso. Quindi questo è soltanto questione di stare lì e pian piano lasciarsi raggiungere da questo mondo veramente immenso.